incontro del ciclo Conosci il tuo paese. L'appuntamento ancora una volta è con il professor Michele Ferentino, che ringrazio vivamente per la disponibilità. Come ho detto l'altra volta, e lo ripeto solo per gli assenti alla conversazione delle 7 febbraio scorso, il nostro relatore ha ormai assunto un ruolo importante nel panorama culturale abruzzese per la sua competenza, per il suo rigore, basato su prove documentali e su documentazioni acute ed accurate, per la sua vasta conoscenza della storia locale, inserita nel più ampio contesto delle vicende del meridione d'Italia. Sempre per coloro che non erano presenti alla prima conversazione sulle origini di Casoli, abbiamo preparato come club organizzatore del ciclo un breve riepilogo su quanto esposto in merito ai primi secoli di vita dell'antica Casoli. La presentazione delle nostre radici è stata curata dall'amico Vincenzo Rossetti, segretario della nostra associazione. Casoli Club ha organizzato e sta organizzando anche altri eventi, dalla gita a Roma per ammirare la grande mostra del Caravaggio, alle scuderie di Quirinale, al primo premio di poesia dialettale intitolato Don Mario Di Cola, all'assegnazione di borse di studio agli studenti che frequentano gli istituti scolastici di Casoli, a corsi di formazione gratuiti per giovani e meno giovani, con docenza rigorosamente volontaria, alla ristampa del bellissimo libro di Alberto Del Pizzo, La gente del circo, una raccolta di racconti ambientati nel nostro paese. Purtroppo mancano alcuni finanziamenti senza i quali le iniziative menzionate non potranno trovare piena attuazione. Faremo comunque del nostro meglio per con le risorse disponibili, allungando in un arco di tempo più lungo la realizzazione del progetto. Ringrazio anche per il patrocinio di questa manifestazione e la concessione dell'uso di questa sala l'amministrazione comunale, qui rappresentata dal sindaco, cui cedo la parola per un breve saluto.
Brevissimo saluto, tant'è che il benvenuto del presidente Colanzo l'ha già dato lei, quindi non è necessario ripetersi. Io soltanto per dire che apprezzo moltissimo questo ciclo di iniziative che il Club Casoli ha progettato e ha programmato. Come abbiamo ascoltato dalla voce del Presidente, è un programma ricco e nutrito di eventi ed è anche articolato nella produzione non solo di grande cultura, quali sono questi appuntamenti, quello del 7 e quello di stasera, ma anche altre iniziative di carattere un po' più ludiche. Noi siamo molto felici che a Casoli sia nata da poco questa associazione, che si è prefissa il compito di contribuire ad realizzare una serie di eventi di natura culturale. Poi il direttivo dell'associazione è ricco di risorse umane che possono ben lavorare in tal senso, quindi per noi è una garanzia di successo delle iniziative che vorranno portare avanti. Un benvenuto particolare invece lo rivolgo al professor Nicola Fiorentino. Io purtroppo il 7 febbraio non c'ero, però ho avuto modo di recuperare la conoscenza della sua relazione tramite la lettura del testo che lui ha illustrato, e come al solito si conferma autore storico di grandissimo livello, che ha saputo in qualche modo rimettere insieme un percorso, ho potuto constatare, concretissimo, e che dà degli elementi oggettivi di profonda conoscenza magari a tante persone che vogliono avere una conoscenza più approfondita nel merito di quello che è stata la nostra casa ai primi anni della sua nascita. Sicuramente il percorso di stasera darà un ulteriore contributo a queste conoscenze, e quindi io auguro a questo tavolo buon lavoro e chiaramente un caro saluto agli ospiti.
Grazie. Grazie.
Allora, sperando che funzioni, le solite attrezzature informatiche. Come in tutte le storie che si rispettano, non poteva mancare un riassunto della puntata precedente. Il 7 febbraio scorso, il professor Nicola Fiorentino ci ha intrattenuto con la sua bellissima conversazione sulle origini di Casoli. È partito da dubbie, si è intrattenuto lungamente con interessantissime riflessioni citazioni di prove documentali sulla neonata casule ed ha concluso l'incontro accennando al fenomeno dell'incastellamento ed alla costruzione della torre di avvistamento che ancora oggi si è estesa sulla cima della nostra collina. Per coloro che erano assenti e per riallacciarsi al tema odierno, ripercorreremo le varie tappe della conversazione proiettando una raccolta di diapositive che illustreranno fedelmente la ricostruzione del passato fatto da Nicola, sfruttando le possibilità sintetiche e visive delle nuove tecnologie informatiche. In una delle ultime diapositive abbiamo anche ricostruito sommariamente l'assetto abitativo che Casoli doveva avere nel tardo Medioevo. Un esercizio grafico che spero sia apprezzato, ma il cui merito va ascritto alle dettagliate e rigorose capacità espositive del nostro relatore. Partiamo dal Lugia. Con una breve cronistoria dell'insediamento. Niente da fare. Comunque, adesso proviamo ad andare avanti, se no ci fermiamo. Ai tempi del Monsen e Giulio De Petra, il sito archeologico in località La Roma di Casoli era considerato un fascius, cioè un villaggio, le cui origini, secondo alcuni, potevano essere datate prima del IV secolo a.C. Nel 1966, Nicola Fiorentino, sotto la guida di Adriano la Regina, condusse una lunga campagna di ricognizione dei reperti archeologici esistenti a Piano La Roma. Si scoprì che non poteva trattarsi di un pacus, ma di una vera e propria città, forse un municipio, come fu poi accertato dalla regina, ma senza scoprirne la denominazione. Poco dopo, con la fortunata scoperta a San Salvo della tavola Patronatus, fu risolto il problema della denominazione del sito archeologico e fu definitivamente accertato che si trattava dell'antica Cubia. Nel 383 d.C., Clubia appare ancora una realtà politicamente e socialmente organizzata. I Clubienses Cartuccini si mettono sotto la protezione del potente aristocratico Aurelio Onorio Evagrio. Intorno al 535 d.C., la zona fu coinvolta nella guerra greco-codica e pochi anni dopo, nel 539, una gravissima carestia, che provocò 50.000 morti, sconvolse le regioni medio-adriatiche. Clubie entra in crisi. In una situazione di continua e drammatica precarietà, la città si aggravò intorno al VII secolo e gli abitanti iniziarono a spostarsi oltre la contrada Gentile e successivamente verso Casoli e Palombaro. Qui voglio fare una mia personale sottolineatura per dare a Cesare quello che è di Cesare. Non c'è dubbio che una spinta decisiva alla conoscenza di Clubie l'abbia dato il nostro concittadino Nicola Fiorentino, con le sue iniziative giovanine e col suo incontro con il sovrintendente dell'epoca che gli ha affiancato un archeologo come la regina. Accanto di epilogo, di qualsiasi epilogo, esistono lettere che lo testimoniano. Chiusa la parentesi doverosa, ai fini del ripristino della verità, andiamo avanti. In che epoca ebbe origine Casoli? Francesco Verlengio, storico lamese, sostiene che il colle di Casoli doveva essere abitato sin dai bassi tempi romani e la popolazione doveva addensarsi vicatim, cioè a piccoli gruppi, in due nuclei, uno nei pressi dell'attuale chiesa di Sant'Agostino ed un altro dove si elevano oggi il castello e la chiesa parrocchiale. Ma C'è un ma, infatti, secondo Verdegia, Casoli ebbe origine al tempo dei Romani. Nicola Fiorentino, pur condividendo, accettando complessivamente tale tesi, resta perplesso sull'ipotesi dell'insediamento abitativo sin dall'epoca romana, poiché non è stato trovato alcun riscontro né documentario né archeologico. Quindi resta ancora in piedi la domanda: in che epoca ebbe origine Casoli? Andiamo a esaminare adesso la tesi che il professor Fiorentino ci ha esposto nel primo incontro. L'attuale collina casolana cominciò ad essere abitata tra il VII e l'VIII secolo, ovviamente dopo Cristo, e ciò è confermato da due attestazioni contenute, l'una nel Memoratorium dell'abate Pertario, nella cronica monasterica Sinensis, e quindi l'attuale collina, prima del 4 settembre 833, cominciò, era già abitata, diciamo. La seconda attestazione è quella dei Placiti del Regnum Italiae, databile tra l'861 e l'875. Quindi, secondo il nostro concittadino e relatore, Casoli nel IX secolo era già un castrum, cioè un borgo, dopo i vari insediamenti dei due secoli precedenti. E lui porta a, diciamo, ci ha spiegato nella sua relazione, a sostegno di questa tesi, quattro argomentazioni che adesso andremo a vedere. Per facilità nostra, riportiamo l'assetto recente del paese in modo da orizzontarci poi nella ricostruzione storica. Quindi aggiungiamo la strada statale 84, la strada di San Salvatore, mettiamo dei puntini su alcune ubicazioni attuali, come l'ospedale, il Corso Umberto I, la chiesa di Santa Reparata, la via della Montaniera, la chiesa di Sant'Agostino e naturalmente il castello. Orientiamo il nostro paese verso due riferimenti principali, uno verso la montagna, quindi il campo sportivo, Palene e Lubanum, e un altro verso il mare. Perché adopereremo questa planimetria? Per avere poi successivamente, per fare riferimento successivamente proprio a questa planimetria, in modo da ricostruire i luoghi dell'epoca su quelli attuali. Vediamo adesso la prima argomentazione di Nicola Fiorentino. Quindi, secondo Nicola, lungo la strada della Montaniera si svolgeva il flusso commerciale che collegava la montagna verso il mare e viceversa. Sulla stessa strada veniva anche una transumanza a corto raggio dai pascoli di Lubanum e Palena alla piana dell'Aventino. Nella sostanza, Casole, primo nucleo abitativo di Casoli, nacque proprio vicino a Sant'Agostino. Quindi la prima argomentazione di Nicola riguarda la localizzazione del castrum che avviene per ragioni economiche. La seconda argomentazione riguarda invece nel 1843, durante i lavori di costruzione della strada statale 84, nei pressi sempre della chiesa di Sant'Agostino, furono ritrovate delle tombe a lastroni. Tali ritrovamenti sono stati attestati dall'allora arciprete di Casoli, Don Giuseppe Colanzi, e constatati direttamente da Verdegia durante i suoi sopralluoghi a Casoli. Quindi, vicino al primo insediamento di Casoli, c'era un cimitero. Quindi, secondo argomento, tanto per sintetizzare, riguarda il ritrovamento di resti dell'epoca, quindi resti archeologici. La terza argomentazione di Nicola sul primo nucleo abitativo di Casoli è che vicino
vicino a Sant'Agostino si doveva trovare una chiesa dedicata a San Salvatore, nome con il quale Longobardi si riferivano al Redentore. Quindi più o meno in questa zona esisteva una chiesa denominata appunto San Salvatore, da cui è derivato il toponimo di strada di San Salvatore. Quindi la terza argomentazione del nostro relatore riguarda l'origine di un toponimo. Oltre il primo nucleo abitativo, Nicola Fiorentino ci ha spiegato anche che, e questa è la quarta argomentazione, che esisteva un altro nucleo abitativo di Casoli. Infatti nei documenti casolani del 5-600 l'attuale Colle Giannino era chiamato anche Colle Carbone o dei Carbonai. Fra Sant'Agostino e il castello si può vedere ancora oggi una strada diretta, cosa che ha fatto rilevare a Nicola il compianto Don Pio. Quindi, più o meno alla sommità del nostro colle, c'era un secondo nucleo, diciamo un secondo quartiere, se vogliamo, di Casule, e c'era una strada che, risalendo le Codacche, passando per, diciamo, via Scalelle e anche il piazzale distante l'attuale chiesa di Santa Maria Maggiore, congiungeva praticamente i due nuclei abitativi del Picassoli. La strada che collegava il primo nucleo abitativo col secondo nucleo abitativo, secondo Nicola Fiorentino, era la più antica e la più importante strada di Casoli nel tardo medioevo. Adesso facciamo un esercizio insieme, vediamo se siamo stati così bravi da sentire ed applicare graficamente anche quella bella relazione di Nicola. Quindi cerchiamo di ricostruire l'assetto di Casoli nel tardo medioevo. Quindi togliamo la pianta attuale, quindi casco un porto Casoli nel tardo medioevo, e cerchiamo di fare una ricostruzione insieme. Così mettiamo ancora qualche riferimento dell'ubicazione attuale per orientarci, e quindi il castello, la via Montaniera, la chiesa di Santa Reparata, la strada di San Salvatore, che porta portava allora a Fiumaventino, oggi Lanciano, all'antica Sanum, e al mare. E poi anche la strada che passa per il campo sportivo che porta Iuannum e Farina. Quindi ci ha spiegato il relatore che c'era una viabilità, chiamiamola una viabilità esterna, che per le ragioni che ho detto prima collegava il mare e la pianta e l'Aventino verso la montagna. Qui nacque, diciamo, il primo nucleo abitativo di Casoli. Erano casette, Nicola ci ha spiegato, che erano casette in argilla, più tardi pinciare, da cui l'etimologia Casule. C'era, abbiamo visto, un cimitero, c'era anche la chiesa di Sant'Agostino, che all'epoca si chiamava Sant'Agostino, e poi c'era la chiesa di San Salvatore. Questo era il primo quartiere, l'abbiamo visto, e poi c'era un secondo quartiere sul colle, che era formato, diciamo, da rifugi in caso di pericolo e capanne per postaioli e cartonai, e quindi esisteva una strada di collegamento. Questa strada di collegamento rappresentava la viabilità interna all'epoca dei primi secoli di vita di Casoli. Grosso modo, se abbiamo interpretato bene, Nicola ce lo può confermare, questo era l'assetto, con un po' di fantasia magari, no? L'assetto più o meno della nostra città nei secoli VII, VIII e soprattutto nel quello finale, nel IX secolo dopo Cristo. Poi c'era la questione del fenomeno dell'incastellamento nel meridione d'Italia, e ha sostenuto che la torre di avvistamento venne costruita nel XII secolo. Qui si conclude la prima relazione di Fiorentino, che adesso, il professor Fiorentino, che adesso proseguirà la storia del nostro paese con quello che sapete, l'argomento, cioè caso di una contea di Manottello, dalla monarchia Romano-Osterva agli Angioini. Io
un centro di 10 e lode a Vicente, bravo. Dunque, abbiamo interrotto la conversazione del 7 febbraio, che fa il 7 febbraio scorso, sostenendo che la nostra torre sia stata eretta nel XII secolo, nel contesto di un assetto territoriale perseguito dal governo centrale. Per quasi tutta la metà di quel secolo, infatti, la monarchia normanna, nelle persone di Guglielmo I e di Guglielmo II, si trovò da una parte a dover fronteggiare le insurrezioni dei feudatari e dall'altra fenomeni di banditismo e di rivolte contadine, con una lunga catena di violenze dei baroni e contro i baroni. Ebbene, ci è puntato a questo proposito che sembrerebbe confermare la nostra tesi. Si tratta di una norma delle Costituzioni di Melfi emanate nel 1231, con cui l'imperatore Federico II ordinava che fossero diroccate torri e fortezze innalzate dai feudatari in quel periodo turbolento. Vietava di restaurare le antiche e crollanti fortezze senza licenza del principe e ovviamente di erigerne di nuove nei luoghi demaniali e a maggior ragione nei territori feudali. Per gli inadempienti era prevista la rimozione dai rispettivi feudi. Ora, vorrà pur dire qualcosa il fatto che la nostra torre si erga orgogliosamente integra nella sua sagoma e non mostri segni di restauro alcuno, se si eccettua quello recentissimo di pochi anni fa. Tuttavia, su questo argomento io non nego che in teoria si potrebbero fare altre ipotesi, ma bisognerebbe formularle sulla base di qualche indizio che allo stato attuale delle mie ricerche, francamente, io non intravedo, anche alla luce di quanto dirò tra poco a proposito di Boemondo di Tarsia, conte di Manottello. In che modo comunicassero tra loro i vari punti di avvistamento lo possiamo desumere da una disposizione con cui nel 1273, siamo ormai in periodo angioino, si ordinava a tutti i giustizieri del regno di predisporre un servizio di vigilanza per la difesa dei litorali e che a tal fine nelle torri e in altri luoghi della costa dimorassero uomini armati i quali, in caso di allarme, dovessero chiedere l'intervento degli uomini dei paesi vicini. Il pericolo doveva essere comunicato con fuochi di notte e col fumo di giorno, nella proporzione di un fuoco o fumata fino a 4 galee, 2 fino a 8, 3 fino a 12, 4 fino a 16 e 5 per maggior numero. È probabile perciò che con modalità analoghe corrispondessero tra loro anche le vedette dell'interno. Sempre in tema di amministrazione del territorio va segnalata la presenza a caso di un passo, come allora si diceva, e cioè un punto dove si pagava il pedaggio. Non sappiamo dove fosse situato, se a guardia di un ponte sull'Aventino, oppure altrove, in qualche punto strategico della montagnera, all'altezza di qualche biforcazione, perché, come voi sapete meglio di me, c'è una diramazione per Altino, un'altra per Lanciano e un'altra ancora per Guardiavele. Secondo i Galanti, i pedaggi furono istituiti dai Normanni. Il Bianchini, invece, sostiene che i Normanni li ereditarono dai Longobardi, ma tutti e due concordano nell'affermare che i sovrani Normanni li ritennero come loro pregevolissima regalia, sicché ne affidarono la riscossione ai palivi, alle dipendenze dei camerari o, come si dirà più tardi, dei camerlenghi, cioè dei sindaci. La loro razio veniva fatta dipendere dalla necessità di rendere le strade agevoli e sicure, se non che non tardò l'avidità dei baroni ad appropriarsi di tale istituto per trasformarlo in una loro esclusiva fonte di guadagno. Scrive Giuseppe Maria Galante: fino al 1380 i baroni non avevano avuto nelle loro terre la giurisdizione criminale, onde non riusciva loro facile stabilirvi dazi, perché gli ufficiali del re che avevano la commissione dei delitti che vi si commettevano. Ma diviso il regno in due partiti per le guerre in sorte fra Carlo di Durazzo e Luigi d'Angiò, i baroni, col favore dell'anarchia, cominciarono a commettere attentati contro la libertà pubblica e ad astringere i popoli a pagare pedaggi sotto diversi pretesti. Avendosi bisogno dei baroni, la corte tollerava e talvolta confermava le usurpazioni. Le cose si trascinarono così per tutta la metà del 400. Poi i pedaggi furono proibiti nel 1469, terminata la guerra tra Ferdinando I e d'Aragona e Giovanni d'Angiò. In tutto il regno ne restarono attivi soltanto 26 e si ordinò di tenersi esposta in pubblico la tassa dell'esazione scritta in grosso carattere perché da ciascuno fosse veduta e letta. Altri passi delle nostre vicinanze furono allora proibiti: quelli di Pomba, Campo di Giove, Castelnuovo, cioè Castelfrentano. Noi teniamo Castelnuovo fino a che non, il nome non sia stato trasformato in Castelfrentano, cioè dal grande dell'Ottocento. Colle di Macine, Lama, Montazzo di Monteferrante, Orsogna, Ortona, Palena, Pietra Terrazzana, Rocca Scalegna, Taranta, Torrice. Tra gli eccessi a cui si abbandonarono i baroni nella gestione di tali passi, vale la pena di segnalare quello di un certo Matteo del Plexiaco, signore di Manoppello, il quale evidentemente commetteva parecchie prepotenze nei riguardi di quanti transitavano per le sue contrade. Un brutto giorno del 1273, però, scoppiò una rissa tra i suoi sgherri ed alcuni cittadini di Teramo. Da allora il Plexiaco si mise a infierire verso questi ultimi quando gli capitavano tra le mani. Li sfogliava dei loro beni, li ricattava e li sottoponeva a dure sevizie, come fece con un commerciante che con la sua mula si recava a San Clemente a Casauria, non soddisfatto di averlo trattenuto in carcere per molto tempo. Alla fine ordinò ai suoi bravacci di cavargli gli occhi. Con la commissione Svizzera romana la contea teatina fu smembrata e Casoli venne a far parte della contea di Manorpello, che intorno al 1150 abbracciava all'incirca la fascia pedemontana della Maiella orientale da Manorpello appunto fino a Palena. Nel Catalogus Baronum Casoli, al pari di la Roma, gli compare come un feudo duorum militum, cioè di due militi, di due cavalieri. E tale attestazione ci dice che la Roma e Casoli erano due università distinte e separate. Ho guardato, ma si dice se università, vogliamo dire praticamente comune. Anche Pretoro, Penna di Monte, Altino erano feudi duorum militum, i due militi. Meraviglia non poco che Prata venisse considerato come feudo duorum militum, mentre Civitella, Messerre Mondo, come un feudo unius militum, cioè un solo milite. Un dato questo su cui varrebbe la pena di condurre una ricerca approfondita, anche in considerazione del fatto che Evelyn Jameson, l'editrice del soprannetto Catalogus, sempre a proposito di Prata, riporta un'altra menzione che suona così: Crevici Castri Prate. Dunque, Prata era addirittura un castrum? E non un feudo rustico, come sarà considerato più tardi, e quel clerici allude a qualche chiesa, a qualche convento, o a quel cenobio di cui a suo tempo ho parlato sul caso di comunità? En passant, ci piace ricordare che il nostro Giulio De Petra, come annota il Croce, il suo studio su Monte Nerodomo, fece oggetto di lunghi studi il catalogo dei feudi di questa parte dell'Abruzzo. Quanto all'edizione Unius Militis Duorum Militum, relativamente al periodo normanno, possiamo spiegarlo con le parole di Matteo Camera. La rendita di 20 once d'oro formava un feudo, per lo quale si doveva il servizio di un milite. Nei feudi abitati per ogni 20 once di rendita si doveva il servizio di un milite con due uomini a cavallo, che si diceva servientes. Il servizio feudale era personale e durava 3 mesi. Per una grazia del principe si poteva convertire in danaro e questo si chiamava adoamentum oppure adoum oppure adoa. A questo punto, secondo un pezzo abbastanza diffuso tra gli appassionati di storia locale, dovrei riportare l'elenco dei conti di Manorpello fino al momento in cui nel feudo subentrano gli Orsini. Io non lo farò, perché già nella conversazione della volta scorsa abbiamo accennato alla instabilità politica dovuta alla ribellione dei feudatari contro la monarchia e i conti di Manorpello vi ebbero la loro parte. Ma questa è storia generale che per il resto non getta alcuna luce sulla situazione locale, ad eccezione fatta per i contrasti con l'abbazia casauriense, di cui pure abbiamo fornito qualche ragguaglio la volta scorsa. Merita invece sottolineare come Boemondo I di Tarsia, il quale tenne la contea di Manorpello dal 1140 al 1156, fosse nominato giustiziere in Chieti da re Ruggero II d'Altavilla. il quale venne da noi in Abruzzo per organizzare l'amministrazione della regione utilizzando funzionari della Val di Crati, dove era praticata una lunga tradizione amministrativa e giuridica. Nel 1150 Boemondo è nominato connestabile in Abruzzo. Il grado di connestabile è quello di primo ufficiale nel regno o in una sua regione. Svolge l'incarico munito di poteri eccezionali in un'area che per grandezza non è paragonabile a quella di nessun'altra, come Sabunia del regno, e il sovrano definisce protettore et defensore regni mei, protettore e difensore del mio regno. Come si vede, ecco un ulteriore argomento a favore di quanto abbiamo già detto circa l'elevazione della torre, con il problema dell'incastellamento che in qualche modo vi è connesso. Quindi secondo me è stato Boemondo, con il consenso del re, a provvedere all'elezione della nostra torre. Quindi viene da credere con tentativi feudali. La già denunciata insufficienza, che a volte diventa assoluta mancanza di fonti documentarie, non ci permette di lumeggiare come vorremmo questo periodo del Medioevo, che va dalle origini di Cassoli fino al 400. Più che all'archivio di Stato di Napoli, le ricerche, a mio avviso, andrebbero proseguite all'archivio del Vaticano. Diceva ad esempio Bartolomeo Capasso, all'inizio del secolo scorso: ricorderò primieramente l'abbadia di San Salvatore a Maiella in Abruzzo, che fondata nel secolo XI era molto ricca di carte assai utili alla storia ed alla topografia della regione settentrionale dell'antico reame. Conceduta a Poscia al capitolo Vaticano, i documenti passarono in Roma e ivi tuttora devono conservarsi nell'archivio di San Pietro. Tale badia si trovava sul territorio di Rapino e tra gli altri feudi possedeva la nostra contrada di Colle Merone. Poi i futuri storici catalani farebbero bene a non trascurare la raccomandazione di Lucien Febvre, uno dei primi e maggiori annalisti francesi, che insisteva sulla necessità di chiamare alla collaborazione qualunque disciplina in grado di lumeggiare l'evoluzione dell'uomo e delle sue culture. Così scriveva: i testi, certamente, ma tutti i testi, e non solo i documenti d'archivio, ma anche un poema, un quadro, un dramma, documenti per noi che testimoniano una storia viva ed umana, saturi di pensiero e d'azione in potenza. I testi, evidentemente, ma non soltanto i testi, anche i documenti, qualunque sia la loro natura, quelli che vengono utilizzati da lungo tempo, quelli soprattutto che sono procurati dallo sforzo fortunato di nuove discipline, la statistica, la demografia, che si sostituisce alla genealogia, nella misura in cui demos, cioè il popolo, prende il posto sul loro trono dei re e dei principi. La linguistica, che con Meillet afferma che ogni fenomeno linguistico manifesta un fenomeno di civiltà. La psicologia, che passa dallo studio degli individui a quello dei gruppi e delle masse, e quante altre ancora. La storia si costruisce senza esclusioni, con tutto ciò che l'ingegno umano può inventare e combinare per subire al silenzio dei testi, alle distruzioni dell'oblio. Molto bello. Purtroppo si tratta di un metodo inattingibile per le mie scarse possibilità, che non si sono potute avvalere come possibile nelle università di un qualche team di ricerca. Tuttavia, sia pure in perfetta solitudine, ho cercato lungo l'arco di un ventennio e inoltre di delineare la civiltà casolana all'incirca dalla metà del Cinquecento fino ai giorni dell'Unità d'Italia, guardando non tanto alle gesta o ai vizi dei regnanti e potenti, quanto piuttosto ai sacrifici e all'operare silenzioso degli umili e degli oppressi. Se è vero, infatti, che le grandi decisioni, quelle che provocano le svolte della storia, sono prese nelle regge e nelle capitali, gli effetti di quelle decisioni poi le risentono nel bene e nel male le grandi masse delle periferie. Allora, per meglio comprendere ciò che verremo dicendo nel prosieguo di questi nostri incontri, è opportuno ricordare alcune tappe importanti del periodo che stiamo trattando, con i relativi accadimenti che segneranno la realtà meridionale ancora per parecchi secoli a venire. Nel 1189 Guglielmo II, re di Sicilia, muore senza eredi, ma intanto i buoni rapporti che seppe instaurare con l'imperatore Federico I portarono nel 1186 al matrimonio di Enrico VI, figlio del Barbarossa, con Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e zia di Guglielmo II. Sicché nel 1197, alla morte di Enrico VI, Federico II, suo figlio, ereditò sia la corona imperiale con i domini germanici e dell'Alta Italia, sia il regno di Sicilia. Si presentava così per la prima volta dall'inizio delle invasioni barbariche l'occasione di riunificare l'Italia, riaccorpando i territori della monarchia normanno-sveva con quelli dell'impero. Ma per raggiungere un simile obiettivo bisognava superare l'opposizione congiunta dei comuni altoitaliani e dello Stato Pontificio, ugualmente gelosi della loro autonomia. Tra l'altro, proprio nei decenni precedenti, Innocenzo III aveva formulato la teoria teocratica della supremazia assoluta del potere spirituale su ogni altra autorità. Dunque, il Papa, vicario di Cristo, riceve da Dio sia il potere spirituale sia il potere temporale, che delega l'autorità temporale ai sovrani, che però devono esercitarla sotto la guida e nell'esclusivo interesse della Chiesa. Nel 1250 muore Federico II. L'impero e il regno di Sicilia rimangono al figlio Corrado IV, ma regente in Sicilia è Manfredi, un figlio naturale di Federico II. Dopo alterne vicende, nello scontro tra Manfredi e il papato, nel 1263 Urbano IV offre la corona siciliana sotto la sovranità papale a Carlo, conte d'Agio e di Provenza, fratello di Ligione, re di Francia. Tre anni dopo, vinto dall'esercito di Carlo d'Agio, Manfredi muore nella battaglia di Benevento. Con la sconfitta nel 1268 al Tagliacozzo di Corradino, nipote di Federico II, si concludeva l'esperienza della gloriosa monarchia normanno-sveva, dominata nella sua fase terminale dal genio politico di Federico II. In passato la polemica antifeudale di marca ottocentesca ha condizionato il giudizio storico su questo principe vissuto nel 200, a cui sono stati attribuiti statura e sentimenti di un principe del Rinascimento o addirittura di un sovrano illuminato del secolo XVIII, tra i quali è ovvio, a causa della varietà e complessità di atteggiamenti ideali e motivi pratici, non esisteva né poteva esistere alcuna identità di fondo. Si è forse anche esagerato nell'attribuire a questo sovrano l'intento di costruire un diverso modello di gestione del potere, quasi a prefigurare le caratteristiche dello Stato moderno. Perché è vero, infatti, che nell'esercizio del suo governo egli si servì di pubblici funzionari direttamente alle sue dipendenze, ma ad una attenta lettura delle già citate Costituzioni di Merzi ci si accorge che il scopo di Federico II non era quello di distruggere la feudalità, cosa del resto impossibile, ma quello di ridimensionarne la capacità economica, ridurne gli abusi e regolarne i rapporti con la corona secondo una linea politica destinata di far risolversi, quali che fossero gli strumenti scelti per attuarla, in un'operazione di restaurazione dello Stato normanno dopo un lungo periodo di abusi e usurpazioni ai danni del temario regio perpetrati dalla nobiltà feudale. Comunque, quale che possa essere il giudizio intorno a tale questione, la figura di Federico II ci appare ugualmente gigantesca e dunque sono largamente condivisibili i riconoscimenti che gli butta in croce quando luta l'istituzione dei visitatori delle province e delle periodiche assemblee per raccogliere i gravami, cioè le lamentele, l'agricoltura migliorata e i commerci promossi, il favore alla cultura e all'intelligenza, la fondazione di una università di Stato che fu quella di Napoli, la costante tendenza razionalistica opposta al superstizioso e barbarico e passionale procedere che è ancora perdurato in altre parti d'Europa. La vittoria del partito angiolino comportò la rifeudalizzazione dell'Italia meridionale, perché per ricompensare i baroni provenzali che l'avevano accompagnato e servito nella spedizione contro gli epigoni della monarchia sveva, Carlo Lanzò dovette largheggiare nel concedere feudi e diritti di ogni sorta. E ciò proprio mentre l'Italia centro-settentrionale, già a partire dalla fine dell'undicesimo secolo, nasceva con i comuni una diversa forma di organizzazione politica assunta dalle autonomie cittadine che si svincolavano dal sistema feudale. Si trattò dunque di una svolta estremamente negativa, sicché, come spesso si sente ripetere, e io sono d'accordo con tale giudizio, se per l'Italia del Nord e più in generale per l'Europa il Medioevo terminò all'incirca nel 1492, qui da noi terminò tre secoli dopo, con le grandi riforme che istituivano lo Stato moderno, attuate nel cosiddetto decennio francese, prima tra tutte la legge sull'eversione della feudalità promulgata il 2 agosto del 1806. Come se ciò non bastasse, la politica angioina di espansione del Mediterraneo condusse ad una stretta fiscale assai gravosa per i sudditi, a cominciare dalla Cappella del Sale, particolarmente odiata, come apprendiamo da una lettera di Clemente IV al sovrano. Poi c'erano le collette, vale a dire tasse che in teoria si sarebbero dovute pagare 6 volte l'anno, erano esentati feudatari, ecclesiastici e provenzali, ma in realtà venivano decise all'occorrenza. Così una volta l'imposta veniva applicata per il coniugio di nuova moneta, altra volta nel 1272 si spremono dal regno 26.000 once d'oro e all'Abruzzo tocca pagare 3.000 per urgenti necessità del governo. Spesso servivano soldi per la riparazione dei castelli, il cui costo però spesso e volentieri veniva addossato ai sudditi locali, come nel caso di Pretoro intorno al 1275, con il contributo, se solo avessero acconsentito, delle università di Rapino, di San Martino sulla Marugina, di Casa Canditella, di Fara Figoro Petri e della Basilica di San Liberatore. Ovviamente poi ci si mettevano anche i feudatari, e tra questi i feudatari francesi, a pretendere di rispondere con le non decise né autorizzate dal re. Alle collette inoltre si aggiungevano gli adiutoria, un artificio legale con cui i feudatari, pro sue volontà di arbitrio, imponevano ai vassalli tassazioni non previste dalle norme del diritto vigente. La materia, la prima, era stata regolata da Re Guglielmo, il quale fu sollecitato a intervenire dalle querele che erano divenute da tutte le parti contro prelati, conti, baroni, militi, datisi tutti alle storie denaro dai rispettivi loro uomini sotto pretesto di sovvenzioni. Poi più tardi era intervenuto Federico II, che volendo alleviare una così dura oppressione esercitata contro i suoi sudditi, stabilì i soli casi in cui prelati e feudatari potessero chiedere un moderato adiutorium. Ma non per questo cessarono trasgressioni ed abusi. Sicché nel 1318 il re Roberto, scrivendo al giustiziere d'Abruzzo Ultra, l'Abruzzo Ultra era parte della provincia di Teramo e dell'Aquila, gli ricorda che i casi in cui l'adultorio è permesso dalla legge sono per il riscatto del feudatario prigioniero per servizio militare, per maritare la figlia o la sorella, per comprare terra una volta soltanto, per servizio di sua maestà o del suo esercito, per tutte le esigenze di sua maestà. In quella stessa occasione, intanto, Roberto permise ai feudatari di chiedere il donativo per costituire la dote anche alle figlie del primogenito, norma che nel 1322 venne estesa anche a vantaggio delle figlie e dei figli che si chiudevano in Roberto. E del tutto superfluo sottolineare che tali doti non erano nemmeno lontanamente paragonabili per ricchezza e magnificenza a quelle delle popolane. Nel 1580, salto, Giovanni Vincenzo Crispano, barone di Casoli, ordinò prestazioni di 5 carlini da ogni famiglia per il monataggio delle sue figlie. 5 carlini corrispondevano all'incirca a 2 giornate di lavoro. Ma i casolani, che ritennero illegittima tale richiesta, ricorsero al Sacro Regio Consiglio a Napoli, governo centrale. Ciononostante, per un misto di servilismo verso il feudatario e di arroganza nei riguardi dei vassalli, il capitano Brunamonte de Brunis, di sua iniziativa e ancora vertente causa, fece arrestare i cittadini che rifiutavano di pagare e addirittura citò in giudizio il cavalliero Ludovico di Gola. La causa però si risolse a favore dei casolani e il decreto del Regio Consiglio, che ordinava la scarcerazione degli arrestati, venne portato e presentato trionfalmente al capitano De Brunis. Poi altra tassa fissa annuale era la colletta di Santa Maria, che si pagava il 15 agosto. A quanto pare, soltanto in Abruzzo, stando almeno a quando mi diceva Gennaro Incarnato, professore di storia moderna all'Università di Salerno, il quale mi invitava ad appurare a che titolo si fosse decisa tale imposta. Ora, a me risultano due motivazioni incongruenti fra loro. Nel primo caso, siccome nel 1272 i vassalli di Masto si rifiutavano di pagarla, il governo Reggio ordinò al giustiziere d'Abruzzo Superiore di costringerli a versare nelle casse del loro signore, Guglielmo de Sully, collectam sante Marie, sicut solum omnes universitates Abruzzis, pro vannis seu indomendis. Cioè, a versare la colletta di Santa Maria, così come la pagano tutte le università di Abruzzo per i panni o i duelli, insomma, io credo di interpretare per il vestiario del Signore. Nel secondo caso, siamo adesso più tardi, siamo al 1742. L'Università di Rocca Scalegna paga al barone Giuseppe Antonio Nanni le collette di Santa Maria ammontanti a 40 ducati per acquisire il diritto di pascolare con tutti gli animali dei cittadini in tutti i territori demaniali del suo signor barone. Ma l'incongruenza credo si possa spiegare. Col passare dei secoli il prelievo fiscale era rimasto in vigore, ma nessuno ne ricordava più la ratio iniziale. Non so a quando ammontasse nel XIII secolo la colletta di Santa Maria, fatto sì che, come a Basto, anche a Pescasseroli, a Caramanico, a Rocca Cinque Miglia, e in modo caparbiamente ostinato a Castel di Sandro, le rispettive popolazioni si rifiutarono di pagare quella tassa, anche per via di una terribile carestia che nel 1272 imperversava in tutto il regno. Ma il governo non solo non prendeva provvedimento per sollevare in qualche misura i reticoli da tale cattura, ma non si stancava di esortare i giustizieri ad intervenire, o i giustizieri erano un po' come i prefetti di oggi, non si stancava di esortare il giustiziere ad intervenire con estrema energia nei riguardi dei vassalli inadempienti. Ad aggravare tale situazione poi ci pensavano i castellani e i loro servienti che, sciamando per villaggi e campagne, commettevano soprusi, estorsioni e ruberie di ogni genere. Che caso di ricordare i promessi sposi di Manzoni, no? A questo gravoso sistema fiscale bisognerebbe aggiungere le decime da versare a pro degli enti ecclesiastici ed altre tasse indirette come il prateaticum, che ammontava al 3%, che tutt'altro salì al 6%, sul valore degli animali che si vendevano nelle pubbliche piazze. Lo scavaggio che si pagava per il traghetto da una parte all'altra dei fiumi, anche il Sandro aveva la sua scafa. Lo ius tumuli per la posizione che la regia zecca faceva di un marchio sul tomolo o sul mezzo tomolo, il mezzetto. Recipiente di legno usato come misura di capacità degli animi. La bucceria o carnaticum che si pagava sul consumo delle carni, i dazi che si esplodevano si sponsorano del vino, dell'olio e del formaggio, l'erbatico per pascolare gli animali dei terreni del demanio regio o del feudatario, il terratico o terraggio, i terzi dicevano terraglie, per seminare nei sovradetti terreni dovuto anche alle università, il piantatico dovuto per pascolare i maiali nelle selve, a caso selva piana era destinata a tale scopo. C'erano poi altre tasse che riguardavano porte e navigazione, ma di queste è inutile parlare a proposito di zone interne come il nostro paese. Infine c'erano i servigi personali o corvée, che i vassalli erano obbligati a rendere per un certo numero di giorni all'anno sui terreni dominicali. Tali prestazioni, nel periodo di cui stiamo parlando, si dividevano in angarie o emarangarie. Nel primo caso la prestazione veniva ricompensata dal signore, ma come contrappeso il lavoratore non poteva trasferirsi altrove e se l'avesse fatto il feudatario aveva il diritto di riportarselo indietro. Nel secondo caso il lavoratore doveva provvedere da sé alle sue spese, poteva cambiare paese, ma in questo caso era tenuto a lasciare i suoi beni al feudatario. Abbiamo detto che non si trova un documento su quanto accadeva a Casoli in questo periodo di tempo, e si capisce benissimo perché. I nostri antichi progenitori erano per la quasi totalità analfabeti, spacchinavano da mano a sera per guadagnarsi di che vivere miseramente. Sfruttati da gagliati erano i servi della gleba. In un dispaccio del 18 agosto 1275 al giustiziere d'Abruzzo, Carlo I d'Angiò, dettando le norme che dovevano regolare la caccia, riservava a se stesso alcuni territori, altri li lasciava ai feudatari, ma escludeva categoricamente che i contadini potessero far altro che zappare. L'espressione era rusticis autem, quos agriculture tantum vacare fortet, omnibus prorsus venationis interdictis. Traduzione: ai contadini voi, che devono solo attendere all'agricoltura, è interdetto qualsiasi diritto di caccia. E aggiungiamo al più forte del testo anche di pesca. In queste condizioni i nostri avi non potevano nutrire sensi di grande autostima, e dunque non gli passava neanche lontanamente dalla testa di lasciare ai posteri qualche segno della loro esistenza. Se perciò ci chiediamo come vivessero, come la pensassero, come si ponessero nei confronti del sistema allora vigente, non possiamo che desumerlo dalle rare fonti governative con i loro provvedimenti amministrativi intesi a reprimere le resistenze fiscali dei paesi delle nostre vicinanze. Tra il 1266 e il 1270 Tommaso di Palearia, contessa di Manoppello, e suo nipote Federico del Tullo facevano presente al governo che siccome le loro terre erano state abbandonate dai loro vassalli, non erano in grado di versare le tasse dello Stato le rispettive colleghe. A rileggerla oggi quella notifica ci appare di una gravità inaudita. Ovviamente in quella comunicazione non si faceva l'elenco delle terre abbandonate, non si diceva che le collette erano state riscosse solo in parte e da quali comuni, da quali università. Perciò, dando per scontata una qualche interessata esagerazione degli scriventi, siamo indotti a ritenere che un po' tutti i paesi della contea fossero stati abbandonati, forse anche in casa. Va precisato, per non incorrere in qualche equivoco, che a quel tempo, quando si diceva terre, si voleva intendere luogo abitato, paese. Come se nulla fosse accaduto, il re, nello stesso turno di tempo, concede a Federico di Tullo il suo assenso a spremere danaro dagli uomini di Manoppello e delle altre sue terre per le spese che il feudatario aveva sostenuto per la lite con un tal Gualtiero di Palearia, Comes Apici, Conte di Apicio, Apiciambo. Nel 1372 è la volta degli Aquilani, anch'essi trasferiscono la loro residenza altrove, ad Vitandan Collectarum Grantatem, per sottrarsi alla gravosità delle collette. Il re ordina che a forza siano ricondotti nella città dove si rifugiavano quei disperati. Non è difficile immaginarlo. O in montagna, e siamo agli albori di quel brigantaggio che accompagnerà la storia del meridione fino all'unità d'Italia, o nei boschi, da che allora, dal Molise fino ad Ancona, il territorio era ricoperto da una fitta selva, per di più ricca di abbondante cacciaglione, cinghiali, cervi, caprioli, daini ed altre specie. Non è difficile neanche immaginarsi la brutalità dei rastrellamenti per ricondurre i vassalli nelle loro sedi. Tralasciamo di fare l'elenco dei borghi abruzzesi abbandonati in quello stesso periodo di tempo. Sarebbe piuttosto lungo. È sufficiente ricordare in giro a noi i casi accertati di Fossa Cesia e di Casa Canditella. Non possiamo omettere però il fatto che talora nell'Abruzzo ulteriore i rifugiati organizzassero la resistenza in centri fortificati. Nel 1274, infatti, ai giustizieri della regione si ordinò di recarsi con quante forze militari potessero raccogliere ad assediare e sterminare i ribelli di Torre Amata, i quali si erano ritirati nella rocca di Ripa di Corno. A tale scopo si chiedevano anche rinforzi all'Università dell'Aquila, di altri e di altre terre, nonché ai baroni della contrada. Ancora volontà di sterminio manifesta il re a Matteo del Lexiaco, ordinandogli di recarsi ad assediare i ribelli che si erano asserragliati a Macchia. L'operazione militare dovette essere lunga e complessa, perché intorno alla rocca furono montati due accampamenti, incastellature o pertesche, catapulte, e vennero impiegati ben 700 soldati con i relativi ufficiali. Ma oltre a queste sacche di resistenza passiva, ci furono anche episodi di resistenza attiva, come nel caso di Manoppello e di Caramanico, dove i ribelli, armati a mano, distrussero le case, le linee e gli oliveti di alcuni nobili. Persino Matilde di Courtenay, contessa di Chieti e consanguinea del re Carlo I d'Angiò, dal 1279 in poi si trovò più volte nella necessità di ricorrere alla Magna Curia per gli accessi dei vassalli, sia chietini sia angelesi, contro di lei. Mentre di Flandoni, Lama, Taranta, Rocca San Giovanni, Castelnuovo, San Vito, Arielli protestavano al contrario per gli arbitri e i soprusi più pesanti da parte di ufficiali e feudatari. Posso sbagliarmi, ma non mi pare che questi dati e questi fatti che vi ho fornito di prima mano siano stati presi in considerazione dalla storiografia abruzzese, e ci sarebbe da chiedersene il motivo. da che anche tale dimenticanza potrebbe, anzi dovrebbe, essere fatto oggetto di una appropriata riflessione storica. Allo stesso modo sarebbe opportuno indagare se per caso esistesse un filo diretto, magari sotterraneo, tra i fatti che stiamo narrando e quei movimenti del secolo scorso detti dei venticosi, caratterizzati da indicazioni religiose e dalla partecipazione di elementi del basso clero che si proponevano dimenticate con azioni punitive notturne, abusi e prepotenze dei signori e che rappresentavano, come è stato detto, i primi e malnoti anelli di quella lunga catena di violente sciaccherie antibaronali e di fenomeni di banditismo di cui è intessuta la storia del mezzogiorno contadino. Non solo, ma andrebbe anche esplorata l'ampiezza e la continuità di tali atteggiamenti, diciamo così, resistenziali, per verificare se e fino a che punto si configurassero come un sistema valoriale che certo poteva snaturarsi e scadere nella violenza, ma poteva anche cercare una sua giustificazione nel messaggio evangelico che, se da una parte esalta la povertà e la carità, ma anche la giustizia, dall'altra sono terribile condanna per la ricchezza e la prepotenza. Guai a voi, o ricchi. Ora, a me non sembra un caso, del tutto casuale, che le nostre popolazioni sostenessero la resistenza casauriense contro le malversazioni e le usurpazioni dei feudatari romani, anche se quella pazzia in fin dei conti difende gli interessi del suo dominio temporale. Non sembra un caso che San Francesco d'Assisi scendesse in Abruzzo per fondare una comunità francescana a Pelle, primo convento dei frati minori dell'Italia meridionale. E neanche fu un evento fortuito che, arrivata su Bona, gli andasse incontro a Floresenda, figlia di Tommaso di Caprafico, conte di Valena, la quale, affascinata dal serafico ardore del santo, in quella città fondò un monastero di Santa Chiara. Che poi San Francesco sia stato anche a Guardiagrele, nell'isola del Gran Sasso, a Palena e in Montorio, come scrive il Colagreco, padre Alicino Cappini lo nega perché non esistono documenti storici scritti. Ma questo contendersi la venuta del Santo d'Assisi nei nostri paesi non attesta forse il grande entusiasmo delle nostre genti per gli ideali francescani, che certamente non erano sovversivi, ma non erano neanche omologabili alla coeva cultura della prepotenza e della sopraffazione dominante degli ambienti baronali? E nemmeno mi pare un caso che il futuro Celestino V, San Celestino V, abbia scelto per l'ereditaggio suo o dei suoi confratelli le nostre località del Morrone, di Santo Spirito, di Madonna dell'Altare, e che i conventi celestiniani siano sorti, fiorenti per lungo tempo, a Gesso Palena e a Lama dei Primigli. Ancora più tardi, ma siamo ormai all'inizio del 500, i Cappuccini, un ordine mendicante francescano, propugnavano un programma di rinnovamento della Chiesa e Gesso Palena non tardò ad accoglierlo. E neanche tanto rintracciabile altrove la presenza di ben 5 grandi abbazie in una fascia di territorio relativamente ristretta all'interno o a ridosso di quella che fu la contea di Manoppello. San Liberatore a Maiella, presso Serra Malagisca. Esistente già dai primi del IX secolo, e documentata con certezza nell'884. Subito dopo il 1000, l'abate Teobaldo arricchì la basilica di una delle più importanti chiese d'Abruzzo. Un suo abate, Desiderio, divenne papa col nome di Vittore III. L'architettura di San Liberatore influenzerà le altre successive edificazioni in Abruzzo, scrive Raffaele Colapietra. Lo stile di San Liberatore si irradiò alla cattedrale di Chieti e di lì, un po' per tutto l'Abruzzo, dalla valle del Vomano a quella del Tirino e a Santa Maria di Bominaco sull'altopiano di Navelli, attraverso il monumento valdense di San Pellino. Il monastero di San Liberatore fu anche un notevole centro culturale, in quanto nel suo scrittorio parecchi monaci dedicavano il tempo libero dalle preghiere alla copiatura e alla miniatura dei libri. Di San Salvatore a Baiella, presso Rapino, oggi restano pochi ruderi. Pare che risalisse addirittura ai tempi di San Benedetto. Era, a sua volta, soggetto a San Liberatore a Baiella, e ciò spiega perché l'abate Desiderio l'abbia visitato più volte. Come abbiamo già detto, la località casolana di Colle Verone era un suo feudo. Di Santa Maria Rabona, presso Manoppello, il Colapietra dice che fu eretta ai primissimi del 200 e che rimane nella zona la prima e principale testimonianza di un gusto gotico subentrato allo splendido stile di San Liberatore. E sempre il Colapietra, citando una notazione di Mario Moretti, dice dell'eremo celestiniano di Santo Spirito che è un evidente susseguirsi di fasi medievali, rinascimentali, barocche e di volte senza un tempo precisamente individuabili, ma che sono forse le più interessanti come esempio di architettura spontanea particolarmente ben inserite nel pittoresco ambiente di rocce strapiombanti. Tutt'altra, come noto, rispetto all'astro paesaggio cenobitico del lago di Rocca Forice, l'atmosfera di San Clemente a Casauria, il cui splendore architettonico è di poco inferiore alla fama letteraria del Chronicon e dall'importanza politica ed economica della celebre abbazia di fondazione imperiale. Rifondato dall'abate Leonardo nel 1176, giusto due secoli dopo la prima fondazione di Ludovico II, la realizzazione architettonica rende San Clemente a Casauria, nel giudizio del Gregorovius, il più meraviglioso monumento di tutto l'Abruzzo. Di San Giovanni in Venere poi abbiamo una conoscenza diretta per essere a quattro passi da noi. Afferma Renzo Mancini, la forza spirituale e culturale dell'ordine dei Benedettini si riscontra nelle costruzioni di imponenti complessi abbaziali di cui purtroppo, tranne l'abbazia di San Giovanni in Venere a Prosacesia e quelle di Santa Maria di Provenzano a Morrodoro, restano poche tracce come tali, mentre sussistono ancora pregevolissime testimonianze delle loro chiese. Le città e abbazie rappresentano gli esempi della magnificenza dei valori dell'ordine che dopo l'anno 1000 risorse a nuova vitalità artistica e culturale. Dunque si dirà che quegli uomini, quei santi, quelle istituzioni religiose hanno formato la sensibilità, la morale e la cultura del popolo abruzzese, e si dirà cosa giustissima. Ma è altrettanto vero che quegli eventi, quelle realizzazioni furono possibili in quanto da noi se ne verificarono le condizioni, le quali nascevano da un sopprimibile anelito di giustizia e postulavano un'alternativa di civiltà, verso cui i nostri avi diressero tutte le loro speranze, anche se la vicenda di Pietro Angelerio, l'avventura di un povero cristiano, come la definirà Ignazio Silone, dimostra come gli ideali evangelici entrassero in contraddizione con la politica temporalistica del papato. Un'alternativa di civiltà. Non sapremmo dire quanti e quali flussi ci giunsero dall'esterno, e la dimensione delle elaborazioni autoctone, ma è certo che quella nostra spiritualità e dunque quella nostra cultura si saldavano ai fermenti più vivi e più vitali della penisola italiana. Sicché quando leggiamo in Dante di Sordello e di San Francesco, sappiamo che, certo, furono tutti e due grandi di loro propria grandezza, ma che pure non disdegnarono di calcare la polvere delle nostre contrade. Quanto all'ombra di colui che fece per l'Italia il gran rifiuto, io sono convinto che Galliere non alludesse affatto a Celestino Quinto, ma quale che sia l'interpretazione che si voglia dare alla querela tormentata e irrisolta di quel verso, è innegabile che l'eremito del Mondone rappresentò allora e storicamente rappresenta ancora oggi una figura centrale e paradigmatica dello scontro all'interno del mondo cattolico. Da una parte il trionfalismo temporalistico del papato e dall'altra il pauperismo evangelico. In tutt'altra direzione marciava lo Stato feudale, prima Normanno Primo e poi Angiolino. E a questo proposito Benedetto Croce osservava: in Inghilterra i baroni adottarono presto fini generali e difesero interessi di tutta la loro classe e poi di tutto il popolo, e questo chiamarono alleato nell'opera di mantenere bensì un potere vecchio di cui sentivano la necessità, ma di piegarlo e forgiarlo a uso della nazione, sicché nonostante le differenze delle razze e i contrasti di conquistatori e conquistati, si formò sin da allora una nazione inglese. Nella monarchia normanno sveva non accadde lo stesso. Un popolo, una nazione non nacque. Popolani e borghesi non fecero pesare la loro volontà e i feudatari solo in maniera individualistica e contraria allo Stato. Inizia dunque in questo periodo, con il formarsi del Regno di Sicilia prima e del Regno di Napoli poi, quell'atteggiamento di distacco, quando non di ostilità, che le classi egemoni hanno sempre covato verso i centri popolari, che a loro volta si sentiranno per secoli estranei o addirittura vittime dello Stato, della loro nazione. Persino la letteratura e l'arte vollero farsi aristocratiche, a cominciare dalla poesia italiana delle origini, cioè quella della cosiddetta scuola siciliana. Ma ancora una volta, proprio in quegli anni, l'Abruzzo insieme all'Umbria serve esprimere un'alternativa, quella delle laude, genere letterario di ispirazione religiosa molto caro ai nostri centri popolari, che affollavano le piazze per seguire quelle rappresentazioni teatrali. Un aspetto particolare, ma non per questo molto importante, di quella più generale alternativa di civiltà, che è stato il tema centrale di questa nostra conversazione. Vi ringrazio.